mean? No? Hello?
Oh, hi! How are you?
Buonasera amici, buonasera. Allora, gazzetta alla mano, sfogliamo subito verso l'ultima pagina, le ultime pagine, però non quella di oggi, amici. Dovete andare nei vostri archivi, quella che avevate già messo via da usare per le gabbiette del pappagallino, e dovete andare a prendere la gazzetta di lunedì. Io sono la vostra vitridente di fiducia, qui inizia Mani di Protagonismo, inizia subito per questioni di necessità logistiche, tecniche, delle mie ospiti, e la rubrica Compagne di Branco. Allora, intanto diamo il benvenuto a colei che ormai alle 8:15 deve andare a dormire. Buonasera, Lia Begani.
No, prima delle 8.
Capito, cioè io non posso lavorare così.
Beh, non è che sia molto cambiato dal pre-bimbo.
Pre-bimbo almeno ti potevo chiamare alle 18:30. Adesso iniziamo subito, alle 18 mi chiami? Mi chiami subito? Va bene, agli ordini, dottoressa, anche lei, buonasera. C'è Amanda Pellegri, buonasera.
Ciao, buonasera.
Ecco, che l'altra volta le abbiamo fatto l'imboscata, stavolta gliel'ho detto alle 17.
Rischiosissima imboscata, tra l'altro.
No, poveretta, era in servizio, era a fare una visita, se non sbaglio, la settimana scorsa, no Amanda?
È per quello,
sì, era in macchina mentre stava andando.
Ecco,
sì.
Perfetto, capito. E poi poveretta si è vista il numero fisso 0521, ha detto cos'è successo, un'emergenza.
Due chiamate.
Invece ero io. Sì, perché al giorno d'oggi quando ti chiamano due volte è gravissimo, infatti ero un po' titubante, ma avevo la Lia Begani dall'altra parte, tutta dittatoriale, che diceva chiamala, chiamala, e ho detto vabbè, la chiamerò, però non voglio neanche spaventarla. Ma non è questa non è una democrazia.
Non è la colpa mia, perché è colpa tua che non l'hai chiamata la mattina.
Allora, io non avevo organizzato, però a te ti è salito il panico e mi è cominciato a dare degli ordini. E io mi sono trovata molto in difficoltà e li ho eseguiti.
E tu li hai eseguiti pure male.
Bene amici, Lia Begani, oltre ad essere molto democratica e malleabile, è una bravissima educatrice cinofila. Invece appunto Amanda Pellegri è una dottoressa, una veterinaria, e siamo qui riuniti oggi perché appunto anticipiamo a questa prima parte di Mani di Protagonismo l'appuntamento di approfondimento di quello che è l'articolo della Gazzetta che esce appunto il lunedì sui nostri amici pelosi. Ora io metterò una canzone e quando torniamo parleremo di gatti, quindi poi nello specifico gatti che s'annoiano, gatti che ingrassano, gatti che vanno un pochino monitorati e messi a dieta magari. Allora, innanzitutto vorrei portare la vostra attenzione, sia di Lia e Amanda, se hanno la Gazzetta sotto mano o l'articolo che potete trovare online sul sito della Gazzetta digitando Compagni di Branco, Amici Annoiati. Allora, innanzitutto io avevo suggerito un altro titolo di cui andavo fierissima, se adesso ve lo dico.
Lascialo perdere il titolo, non ce la possiamo fare questa
Lo so,
cosa.
Non mi cagano, però...
lotta impari.
Posso dirlo a voi così mi dite se era figo o no? Il peso della noia, Dai, no, era geniale, parliamo di gatti che ingrassano perché si annoiano, porca miseria, scusate.
Perfetto.
Comunque io volevo dire due cose, quindi portare il mio intervento in due cose riguardo questo articolo, dopodiché posso buttare giù il telefono, no, scherzo.
Ecco, gentilissima. Però, come sempre.
Uno è che per essere politically correct dovremmo smettere di chiamarli amici pelosi, perché escludiamo così dalla categoria invece tutti quelli che il pelo non ce l'hanno, tipo il cane nudo cinese, il cane nudo messicano.
Ho capito, ma sono talmente pochi.
È proprio tu che ti occupi di me.
Hai ragione, mi occupo di
vergogna.
Mi occupo di inclusività, faccio mea culpa, non li chiamerò più amici pelosi, li chiamerò amici pelosi e non. Cosa devo fare?
E diversamente pelosi.
Amici diversamente pelosi. Ok.
E questa è una,
vai.
E la seconda è che mi stavo rendendo conto, rileggendo l'articolo, che probabilmente io in un'altra vita ero un gatto, perché ho esattamente lo stesso problema.
Guarda,
uno l'insistenza.
Tu
uguale.
E io uguale, la dipendenza da cibo e che se ci annoiamo ci viene da mangiare.
Madonna, cioè io in questi giorni che sono a casa ad accudire mio figlio, per cui insomma però un po' mi rompo il culo, lo confesso.
Ma lì non è che è una lì non è solo noia per te, che è giustamente anche un po' di frustrazione, che è l'unica coccola che ci sappiamo fare è magnà, quella è un'altra cosa.
Ho capito, però ancora 2 settimane rotolo. Comunque vabbè, ho chiuso il mio intervento.
Ecco,
prego, dottoressa.
No, prima di dare poi la parola, che può cominciare da dove le piace e le pare, l'altra cosa che vorrei sottolineare, sempre perché voglio tirare acqua al mio mulino, è che nessuno mi ha scritto dicendo che belli i gatti nello spazio. Cioè, io ho fatto un lavoro di decoupage con
sì,
le...
li ho visti, mi piacciono molto anche a me.
Grazie, dottoressa. Perché
i gatti galattici.
Gatti galattici, perché abbiamo sto problema di foto che magari risalgono all'epoca in cui ve le facevamo mandare con la gazzetta sotto. E quindi io tutte le volte, per non scavalcare e andare in ordine cronologico, uso le foto magari di 6-7 mesi fa, che hanno sotto. Allora ho trovato questa app che mi permette di mettere i gatti, ritagliare la loro outline e sbatterli nello spazio. È una cosa che mi dà una soddisfazione incredibile. Bene.
E tu sei conscia del fatto che qualcuno adesso scriverà e si lamenterà
sì,
di questa
sì,
cosa?
Sì, 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 sì. Ma cosa ci fa il mio pipù con dietro le galassie? Non era così la foto? Signora, guardi, esatto. Cosa dobbiamo fare? Detto questo, io darei appunto...
Sapesse.
Darei la parola all'unica veramente autorevole, vabbè, Lia ovviamente per altre cose, però per quanto riguarda appunto il problema dell'obesità dei gatti, è la nostra veterinaria.
Sì, eccomi.
Ci dica qual è, innanzitutto...
L'avevo data per persa.
No, innanzitutto ci faccia una percentuale, secondo lei questo problema quanto è diffuso?
Ma allora, è diffusissimo.
Ok.
E soprattutto nei gatti d'appartamento, quindi quei gatti che non possono accedere all'esterno per svariati motivi.
Certo.
Per dire, i miei sono in casa perché abitiamo proprio su una strada molto trafficata e di conseguenza non mi fido a farli uscire.
Mm-mm, conosco te. Vedi Lia, in questo sono diversi da noi, perché noi potendo uscire rimaniamo in casa a mangiare lo stesso. Loro probabilmente...
No, non è vero, io potendo uscire uscirei.
A mangiare però.
Anche mangiare, no.
Loro invece loro si autoregolano,
una passeggiata di 2 ore, infatti ce l'ho già bloccata per il resto della settimana.
Comunque, mi dice povera Olghina, sti poveri gatti che per un motivo o per un altro, insomma, sono limitati alle 4 mura domestiche, non hanno lo stimolo, se vogliamo, di fare il quantitativo di esercizio di cui hanno bisogno, giusto?
Inoltre, come mi suggeriva Chiara, che ci siamo sentite appunto per fare l'articolo, molti proprietari hanno come unica relazione col felino il momento del cibo.
Io mi auguro che la Marina sia in ascolto in questo momento, perché se glielo dico io tanto non mi crede, quindi speriamo che almeno...
Tanto non ci ascolta mai la Marina.
Lo so, però sai, sperare, no? Ok.
E poi mi chiama preoccupata perché la Franca non mangia.
Certo. Ma tra l'altro riesce tutte le volte a convincere anche me. L'altro giorno quando ti ho scritto, e perché
era lei,
secondo te erano 3 giorni che mi diceva la Franca mangia più niente, e poi ho detto ma non mangia più niente? O non mangia più l'umidino diverso, cioè l'umidino lo stesso che le dà da una settimana? No, però l'umidino, se le crocchette le mangia. Allora qualcosa lo mangia! E quindi, amici che siete in ascolto, vale anche per voi, cioè capiamo che questi nostri amici diversamente pelosi, va bene? Coi baffi?
Pelosi e diversamente pelosi.
Ok, hanno la capacità di farci sentire delle piccole merde, ci guardano come a dire, umano, non fai niente per me, no? Non fai niente per me, dammi almeno da mangiare, questo è il pensiero dell'umano medio. In realtà
poi c'è da dire che la Resdora tipo prova una quantità di appagamento
nel
somministrare cibo.
Perché...
E mi ci metto in mezzo anch'io,
Allora, intanto sì, è un linguaggio...
Ti senti molto felice quando trovi la bustina giusta e il tuo gatto se la spazzola in 5 minuti.
Sì.
Anche con i figli è uguale.
Ma perché per gli esseri umani il cibo è in qualche modo il linguaggio dell'amore. cioè ti cucino, esatto, questo, ti prendo, non so, le merendine, che cacchio ne so, ci sono mille manifestazioni, però fino a che non diventa controproducente, nel caso appunto...
Assolutamente. Soprattutto nel gatto che è compresso nelle mura domestiche senza stimoli.
Poretto.
Inoltre Chiara diceva una cosa ancora più interessante, che noi persone nel momento del cibo abbiamo un appagamento anche dato dalla socialità, certo, del momento, il gatto, cosa che non è per il gatto.
Esatto, assolutamente. Anzi, il gatto mangerebbe da solo al buio, in un angolino, in un anfratto, lontano da tutti.
Senza che nessuno lo veda.
Bene, sempre molto, molto interessante. Tra l'altro sì, ringraziamo la nostra consulente di relazioni feline Chiara Copelli per il contributo, diciamo, la supervisione dal punto di vista come possiamo fare per, al di là del problema sanitario, no? E noi andiamo un attimo in pubblicità, non so chi è che sta smontando la cucina, se è dall'Amanda o dalla Lia, nel frattempo... ci sono dei lavori in corso? Ah, è vero che la Lia ha i lavori in corso, è vero?
No, ma è tornato Pinazzi dai è tornato, ecco, dalla porta.
Pinazzi, cortesemente in silenzio, gentilmente. Torniamo subito, amici, subitissimo. Non so voi, amiche, ma io me la sono ballata tutta e ho sudato parecchio perché ci sono 45 gradi qua. E ho anche il fiatone. No, niente. Pronto?
Ah, io l'ho ballata, l'ho anche cantata.
Davvero? Incredibile. Da te non me l'aspettavo. Non era né caparezza.
Le mie canzoni preferite.
Non era né caparezza né cose.
Aggiungerei alla faccia del tuo back.
Brava.
Siamo parecchio back qui.
2008, ahimè. Che se chiedi a me, 2008 era... 5 anni fa, però non è vero. Bene, ma noi non siamo qui per parlare dei jet con Are You Gonna Be My Girl, bensì dei nostri gatti domestici poretti che è un po' frustrati dal fatto che comunque non possono uscire e andare a fare i predatori solitari come piace a loro, e un po' che li trattiamo da picciu picciu e poi che noi, non sapendo bene cos'è che dà gioia a loro e come comunicare con loro, li rimpinziamo di mommini e prelibatezze varie, quando in realtà magari già rotolano, giusto, dottoressa?
Esatto. Poi facciamo anche fatica a renderci conto di quanto siano sovrappeso.
Beh, certo, di solito si dice, è un po' robusto, ha le ossa grandi.
Ha le ossa grosse, ma è tutto pelo.
È tutto, beh, la Franca, esatto, era tutto pelo, no? È inverno, ha messo sulla pelliccia, insomma, anche un po' il culone. Però, dato che alle persone non si fa body shaming, agli animali sì, a quanto pare. No, a parte gli scherzi, perché stanno male, poverini.
Diciamo che i miei clienti non la prendono mai bene. Anche se cerco infatti di essere il più delicata possibile.
Tu?
Sì.
Ok, sì.
Tranne con te. Ok. Abbiamo confidenze.
No, diciamo che l'Amanda ha una modalità per dire le cose che te le dice sempre col sorriso, come se ti stesse dicendo una cosa assolutamente bellissima e naturale.
E poi invece
ma in
realtà magari
ti sta dicendo le peggio cose.
E vabbè, ognuno giustamente ha le sue maniere, per cui innanzitutto, amici, suppongo il consiglio sia, se il vostro veterinario o veterinaria vi dicono Luisa, la Fifi è sovrappeso, soffre, ci sono tutta una serie di problematiche, date retta, non prendetela sul personale, non è un attacco alla vostra gestione del vostro gatto.
No, esatto. Poi noi in ambulatorio, come tantissimi altri colleghi, abbiamo questo poster con appunto il Body Condition System, che è questa infografica, sì, che ti fa vedere i vari tipi di gatto a cui viene associato un numero. Quindi io, per evitare polemiche, chiedo direttamente al proprietario di indicarmi sul tabellone il suo micio.
C'è un po', hai notato se c'è un po' di dismorfia nella visione del gatto da parte del proprietario?
Assolutamente sì. Cioè, quest'ultima che mi è successa era questa signora che gli ha dato un 6.
Okay.
La scala va da 1 a 9.
Sì.
Il gatto era 9. E allora gli ho detto:
gatto era 11.
Gatto era... Non c'era sul poster il suo gatto, non c'era.
Allora gli ho detto, ma gli ho spiegato che cosa dovesse guardare. E lei, nonostante la mia spiegazione, mi dice: ma si vede che ci vedo male. Per me è un 6.
Eh no, sono gli occhi dell'amore, signora. Non è neanche una miopia, è proprio sugli gli occhi dell'amore. Anch'io sulla panda, mannaggia me, ero convinta che fosse proprio in forma. E quest'estate la manda l'ha beccata neanche dal vivo, in video, è ingrassata. E io ho pesato e mi sono... col peso però non possono discutere, ecco appunto. Cioè se li pesi sulla bilancia come fanno a dire no, non è vero?
Ma per loro è un peso normale, per il loro micio. Per dire, una gatta che è 9 come BTS, sì, io la metto sulla bilancia, è 5,5 kg.
Che è un bel
5,5 kg non sono tantissimi, magari.
Ah no, per una persona gatta. No.
No, per un gattone molto grande, okay, 5,5 kg magari è un normo peso, una gattina piccola 5,5 kg e invece è obesa.
Certo, però vaglielo. Quindi il peso, certo.
Quando ti arrivano invece gli 8, i 9 kg,
allora
10
cominciano a crederci, spero.
Lì sì.
Ok, a meno che non ti dicano, ma no, è un deve avere del Maine Coon nel DNA, è per quello che è così robusto, è così grosso.
Sì, è un Maine Coon nell'anima.
Nell'anima. E...
dentro fisico di un piccolo europeo.
Esatto. Senti, ma al di là della nostra difficoltà di padroni che li amiamo troppo, quali sono alcune delle cose che ti senti dire quando proponi di cambiare le diete o l'alimentazione, chiamiamola più che diete, cioè nel senso sì, cambiare il regime alimentare del
allora,
povero gatto obeso?
Lì è molto difficile perché, come dicevamo prima, sono arrivati a quella situazione lì per determinati rituali che si creano in casa.
Certo.
Di conseguenza, andare a cambiare l'alimento a un micio è problematico. Il gatto non te lo mangia, non gli piace, e la novità non lo entusiasma. Quindi bisogna trovare una formulazione appetibile per il gatto. E poi purtroppo non sono neanche tanto economici come chiaramente come alimenti. Però hanno formulato dei nuovi prodotti molto appetibili ed efficaci.
Ok.
Quindi, insomma, il modo c'è per farlo dimagrire, sì. Ci vuole un po' di volontà.
Cioè, nel senso che, per esempio, un problema reale è non voglio buttare via il cibo. Ok, siamo d'accordo, quelli sono soldini che non vanno... mia madre cosa faceva? Apriva una bustina di umido, la Franca non la mangiava e buttava via tutto. Al che io sono impazzita. E tu, a parte che vabbè, al massimo se gliela lasci lì puoi buttare quella che non ha mangiato, la metti in frigo e un paio di giorni ti dura almeno, no? E quindi... il problema poi che, esatto, il gatto, a differenza magari del cane, non lo so se... perché io ho dei cani abbastanza... parte Tano che ogni tanto se la tira, però tendenzialmente mangiano un po' tutto, e che proprio se non gli va non gliene frega niente. Cioè può stare davvero 1, 2, 3 giorni senza, no, dare segno di... Anzi, a maggior ragione, se è un gatto che esce e quindi probabilmente ha un'altra famiglia che lo nutre, cioè proprio sai, ti ha detto: ah, ciao, me ne frega niente della tua pappa che non mi piace.
Esatto.
Quindi dovete, insomma, cercare di trovare degli escamotage, ma soprattutto non cedere. Cioè non è che dopo mezza giornata che questo vi schifa la pappa voi cedete, se no non serve a nulla.
Poi soprattutto mi viene contestato il fatto che le bustine non siano buone e io spesso e volentieri dico: non mi interessa, gli dai le crocchette, perché se le crocchette le mangia e le bustine no, che problema c'è?
Cioè, le bustine non sono buone nel senso che è una critica proprio allo chef della ditta?
All'appetibilità.
Ok.
Magari quel gatto lì le bustine non le vuole.
E loro le hanno assaggiate, hanno stabilito che non erano buone?
No, il gatto non gli piace, quindi di conseguenza non sono buone.
Giusto. Bene, amici, non so se voi siete così, è il momento di farsi un esamino di coscienza. Questo era George Ezra con Anyone For You. Noi abbiamo un minuto e 26 di pubblicità, ma poi la nostra dottoressa Pellegri ci racconterà, al di là del discorso psicologico, di stile di vita e quant'altro, in che modo l'obesità nel gatto effettivamente... Salutiamo Lino, buonasera, si è addestrato il Royal Baby.
Mangiare.
Ah, ci racconterà quali sono anche i, diciamo, le conseguenze di salute, giusto, di questa problematica, che sono parecchie, mi sembra di capire.
Sì.
Infatti. Rimanete con noi se non volete avere un gatto grasso. It's okay, you're ready, my dear. Bentornati amici, questi erano i Kygo con featuring DNC con Dancing Feet alle 18:47 minuti. Noi siamo qui nella prima ora di Mania di Protagonismo, che abbiamo dedicato a Compagne di Branco e all'approfondimento dell'articolo scritto sapientemente dalle manine della dottoressa Amanda Pellegri, con la supervisione della nostra consulente di relazioni feline e più che supervisione, collaborazione, come possiamo dire?
Aiuto,
mi sono incartata. Della nostra consulente di relazioni feline, Chiara Copelli, che salutiamo. Il foco è successo così: la Lia praticamente, senza dare molto preavviso, ha detto: Amanda, scrivi tu l'articolo. E...
no, bugiarda.
Ah no?
Lei,
adesso, allora, avete idee?
Lei ha proposto un argomento e gli ho detto: mi piaci, sei sul pezzo,
scrivilo. Solo che poveretta aveva due giorni sto giro, quindi, e in più si è fatta la doppietta, adesso hai il bonus, hai il jolly per almeno un mese, Amanda, se puoi stare tranquilla.
Pianta, fatti i fatti tuoi.
Ma insomma, ha fatto la doppietta back to back.
Chi se ne frega?
Vabbè, comunque l'argomento sentito...
Tu sei una pessima imprenditrice.
Hai ragione, sì, su questo hai perfettamente ragione. E l'idea era appunto quella di... quindi l'idea è venuta dall'Amanda, è venuta da te?
Sì.
Perché? Ah, perché deve essere una questione con cui ti stai scontrando molto spesso in questo periodo?
Sì, sì, in questo periodo ne abbiamo viste parecchie.
Ok, ok. E la frustrazione è che non ti danno retta fondamentalmente i clienti,
no.
I pazienti.
Quello che ho visto parecchio... gatti che stavano male e che poi sono andati appunto in quella che è la lipidosi.
Brava, parliamone, esatto, perché al di là del ok affannato quando corre, che ne so, quelle che mi vengono in mente delle persone, capito? Fa fatica, 1.000.000.000 di video divertenti su Instagram di gatti grassi che non riescono a salire, che ne so, sul divano.
Poverini.
Esatto, al di là di quello ci sono proprio delle condizioni mediche, tipo...
Certo, allora, tanto sono... tantissime le patologie causate dal sovrappeso e dall'obesità, come per l'uomo cardiopatie, quindi problemi cardiaci, poi abbiamo il diabete mellito, che nel gatto è una bella gatta da pelare.
Diabete,
passatemi,
scusa,
un gioco di parole.
Mellito.
Diabete mellito,
che sarebbe, perdona l'ignoranza,
il diabete dato da un'iperglicemia.
Ah, ok. Quindi anche cavoli, il diabete nel gatto, sì, è una bella gatta da pelare, come dici giustamente tu.
Il diabete nel gatto, come il diabete nell'uomo.
Continuiamo a ripeterla questa cosa delle gatte da pelare o la smettiamo?
Vabbè,
favore.
Dai, è un
che
vecchio detto.
Fissato fino adesso.
È un vecchio detto.
Cortesemente, colleghe.
È una bella... come possiamo dire che non sia...
È una patologia insidiosa.
Brava.
E difficile da trattare.
Perniciosa, sì.
Anche perché bisogna fare l'insulina a questi poveri gatti.
Santa
e misericordia.
Gatti
prima mangiavano quanto volevano e quando volevano, dopo diventano dipendenti dall'insulina e di conseguenza tu gli devi dar da mangiare quelle due volte al giorno in cui gli fai l'insulina.
Certo.
Problemi su problemi.
Cioè poi zero libertà, zero
autonomia,
esatto, sì.
Sì, per il proprietario assolutamente. Mm-mm. E poi deve imparare a fare le iniezioni, insomma, fare le glicemie.
Non è simpatico, no, certo.
No. Poi problemi articolari, altri problemi come pancreatiti, la famosissima triadite, che è un'infiammazione che colpisce pancreas, intestino e fegato. E poi... la famosa lipidosi epatica, di cui abbiamo fatto un focus nell'articolo.
E anche la famosa morte.
Lia!
No, abbiamo parlato di elaborazione del lutto qualche...
No, è vero, se volete andare a ripigliare l'articolo direttamente, proprio non pensate a un rimedio, una cura, pensiamo
a avete il gatto obeso, tornate all'articolo.
All'articolo di qualche settimana fa in cui si parla dell'elaborazione del... Senti Pinazzi, questo è un programma serio.
È l'allergia.
Ho capito, ma deve venire a starnutire di fianco al microfono tuo? Non ho capito.
È che la casa è affollata, cara.
Ho capito, ma hai un open space grande, no? Può andare in fondo dove ci
Guarda che non era vicinissimo, eh.
Ci picchia. Comunque, sta lipidosi, ne parliamo. Parliamo della lipidosi?
Sì. Oh. Allora, questa lipidosi che cos'è in sostanza? È praticamente un blocco del fegato.
Ok.
Quindi il gatto smette di mangiare per qualsiasi motivo. Il gatto che sta male, la prima cosa che fa è smettere di mangiare.
Ok, certo.
Quando ci sono grassi in eccesso, il fegato dice, oh mio Dio, qua non mi danno da mangiare, andiamo a prendere il grasso dove c'è.
Certo. E che quel gatto smette di mangiare, Marina, vuol dire in assoluto. Non
in assoluto,
solo,
mi raccomando, non...
Non solo l'umido solo che non gli piace. Ok, grazie Amanda, poi siamo andati avanti, grazie.
Però nel gatto molto sovrappeso, anche un calo di alimentazione del 50-70% può causare un dimagrimento veloce.
Ecco, adesso la Marina ti chiama un giorno sì e l'altro pure.
La Franca non è gravemente obesa, abbiamo detto che era un 6, un 7, o sbaglio?
No, la Franca poi tra l'altro... Tu volevi che io dicessi a tua mamma che era sovrappeso e in realtà era super in forma.
Scusate, piccola parentesi domestica. Per cui in un gatto invece che è su un 8-9 di questa famosa scala, anche solo se smette di mangiare tanto come faceva prima, dovete un attimo inorecchiarvi.
Esatto, certo. Per dire, prima si finiva la bustina e poi si mangiava le crocchettine, comincia a leccare il sughetto, mangiare pochissime crocchette, è abbattuto, non ha voglia di giocare oppure venire con voi, insomma interagire, è un gatto che non sta tanto bene e che pian piano comincia a smettere di mangiare.
Senti, ma per diagnosticare questa lipidosi, che a parte vabbè una preliminare visita del veterinario, poi ci sarà fare degli esami?
Certo, sì, sì.
E poi immagino...
La lipidosi è tale quando tu hai un'insufficienza epatica conseguente e quindi hai tutti dei parametri biochimici tipici, come appunto l'insufficienza epatica, quindi il rialzo delle transaminasi, la fosfatasi alcalina e quant'altro. A quel punto lì fai anche un'ecografia, fai vari esami, eccetera, eccetera, e diagnostichi il problema.
Comunque non mi sembra niente né di simpatico né di agevole e soprattutto né di economico, proprio così detto, né?
Assolutamente.
Per cui amici, al di là del... cioè lo ribadisco proprio perché... Poi dover avere a che fare con i costi delle cure, perché poi gli si vuole bene a queste creaturine, non è che dice ah vabbè c'è la lipidosi, addio. Dopo ovviamente
no, assolutamente va ricoverato.
C'è sempre l'articolo sull'elaborazione del lutto però.
Perché oggi la Lia è così, oggi la Lia is on fire, ha deciso che dobbiamo seppellire... Seppellire il gatto obeso, l'articolo
poverino.
No, non si fa discriminazione di nessun
alla
tipo.
Il body shaming.
Anzi, il gatto obeso va gestito. Dai, non
è
mi fate
anche perché non è colpa tua.
No, brava Amanda, brava. Questo mi piace molto.
Il gatto non si va aprire il frigorifero, eh.
Brava, ti prova
fino
un po'.
Prova a contrarre.
Ti prova
o
un
la
po'
la credenza dei crocchini.
No, i miei gatti aprono i sacchi di crocchette, vale?
È la Madonna, che gatti c'hai, eh. E amiche,
devi metterli in un luogo sicuro.
Ti distrai un attimo loro con l'unghia.
Gatti ninja. E noi abbiamo una canzone, torniamo subito e basta. Metto la canzone perché stiamo parlando da 8 minuti e mezzo, poi mi sgridano, anche se l'argomento è super interessante.
Sul filo spinato mo il pericolo. Ed io che mi ostino a starci sopra.
Il tempo è sempre tiranno e intanto vabbè vi chiedo chi può rimanere oltre il segnale orario, perché qua c'è chi deve fare le pappe, chi ha le visite, fatemi capire.
Quindi sei già risposta.
tu devi fare la palla.
Io sono libera.
Ok, perfetto. Quindi direi, se Lia, tu avevi l'adozione di qualcuno da segnalare?
Sì, dovete adottare Black.
Sempre Black, perché facciamo fatica? Come mai? Perché è nero, piccolo,
ma
nero?
Io veramente, cioè siete dei razzisti, lasciatevelo dire. Perché Poldo ha fatto lo stesso iter finché alla fine ho ceduto.
L'hai preso tu. Però, no, aspetta, Black, ricordami qual era il...
È un meticcio simil Labrador.
Beh, quindi dovrebbe essere gettonato che c'ha un po' di Labrador,
ma
no?
Ma che? Perché è leggermente diffidente. Tra l'altro ha iniziato a lavorarci e veramente, cioè, non ha problemi sto cane. Semplicemente ha bisogno di fare un po' di esperienza. Tutto qui è fantastico. L'aggressività non sa neanche dove sta di casa. È pulito, è simpatico, è sorridente. Ha un po' di paura dei camion e delle persone di sesso maschile.
E chi non ne ha del resto?
Ma c'è niente di trascendentale, nel senso che in pochissimo si apre. Quindi io non capisco perché questo cane è ancora in box. Veramente è già la terza volta che vengono, sì, e poi rinunciano perché dicono no, vogliamo un cucciolo. Spero che vi caghi in casa per un anno quel cucciolo, sappiatelo.
Sul vostro tappeto persiano da 3.000 euro possibilmente, esatto. O il divano di design.
Sul letto mentre dormite.
Sì, 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 sì. Ecco. Benissimo, la Lia sa sempre vendere i cani, no? Che... I cani che sono in adozione. Però se volete andare a conoscere Black, che davvero è adorabile, scrivete a numero
340-761-6994, ve lo ripeto, 340-761-6994.
Bene,
ma davvero è meraviglioso questo cane.
Ma infatti,
non so
almeno
come dirvelo.
Ma anche dopo averlo conosciuto poi rinunciano?
Sì, perché non è il cane che ti
sì, non è quello che ti viene a fare le festone, certo.
Ma
certo.
Che poi parliamone di questi cani, che poi dopo mi chiamate perché i cani saltano addosso ai passanti, santa pace.
Invece questo è diffidente,
è perfetto,
tiene le distanze.
Non... Ieri, esattamente ieri, è meraviglioso, è riflessivo, è intelligente. Ma perché ancora lì? Io non riesco a capirlo, questa roba qua.
Chissà, Lia. Il stesso motivo per cui tanti di noi rimangono single quando ci sono altre persone che sono accoppiate, tu dici ma com'è possibile questa
perché
cosa?
Perché sì, dobbiamo cercarci il freddo per il letto.
Esatto, dire. Esatto. Dunque, Lia, io ti ringrazio, salutami tutta la family e noi ci sentiamo nei prossimi giorni, rimaniamo con la dottoressa Pellegri che si puppa il segnale orario e quando torniamo vi diamo i consigli che ci ha lasciato... la nostra consulente di relazioni feline su come intervenire appunto nella situazione in cui il gatto rischia queste malattie legate al suo peso. Torniamo subito dopo la pubblicità e i vari GR. Ciao!
Hai difficoltà?
Bentornati amici con Young Blood e il suo The Funeral, ultimo singolo di questo artista britannico. Siamo in collegamento, sempre che non l'abbiamo persa, si è abbioccata, non lo so perché
ci sono.
Ma è mica colpa tua, giustamente c'è questa interruzione di notizie e cose, uno dice magari sai ma appoggio un attimo, è quell'orario un po' letale a fine giornata con la dottoressa Pellegri, che si sarà fatta una tisanina in questo 10 minuti? No, non so.
No.
Hai letto? Cosa hai fatto? Qualcosa avrei
fatto?
Fatto
ricette.
Ricette? Ah, per i pazienti, dicevo, ricette.
Ho lavorato.
Brava, ottimizziamo i tempi. E nella prima parte di Mani di Protagonismo abbiamo parlato appunto del problema che tu riscontri molto spesso nei tuoi clienti, pazienti, ovvero questi gatti domestici che non potendo uscire, un po' per, se vogliamo, un vizio di forma di noi umani che non capiamo cosa fa bene, cosa fa male a loro, allora gli diamo tutti i mommini, e soffrono di questo problema di peso, cioè sono grassi fondamentalmente.
Tipo i mommini, non proprio i mommini, il loro
sì,
cibo
più mommini, perché ti dico solo che qua c'è chi compra il latte per gatti.
Sì, ma non è quello il problema.
No? Cioè non sono gli extra?
No, perché l'extra comunque non è che viene dai vagonate durante la giornata.
Beh, però sai, se tutti i giorni a metà mattina gli dai il, non so, il latte per gatti, a metà pomeriggio gli dai sempre le cosine quelle al formaggio, che ne so, capito? Non lo so, immaginavo, perché per noi umani sono anche quelli che ci fregano un po', gli extra, nel
no,
senso
no,
fuori
loro
da...
proprio la sovralimentazione.
La sovralimentazione, ok, ok, quindi
sono sovralimentati.
Ha più a che fare con la pappa, giusto? Sì, con
e
quelli.
Magari anche con alimenti ricchi di cereali, insomma, il gatto è un carnivoro stretto.
Ok.
Quindi questa energia che viene dal cereale, dall'amido, viene trasformata velocemente in grasso.
Certo, superfluo, oserei dire. E sì, che può portare tutta una serie di malattie, per, vabbè, senza star qua a ricapitolarle, se le volete scoprire c'è l'articolo online disponibile sul sito della Gazzetta di Parma. Ma in ultima, così diciamo, battuta, anche appunto Chiara Copelli dava dei consigli, perché spesso quello che è difficile appunto è intervenire, cioè cambiare le abitudini, entrare in un'ottica,
esatto,
diversa, eccetera. Cosa possiamo fare?
Quindi la cosa ideale sarebbe proprio essere più consapevoli anche nel momento in cui si adotta un micio, e quindi attuare dei comportamenti alimentari che lo preservino dall'obesità.
Certo.
Perché poi sappiamo che tutti i gatti di casa sono praticamente sterilizzati. Anche la sterilizzazione ovviamente incide nell'aumento del peso.
Certo.
E quindi Chiara consiglia, che poi è quello che consigliamo anche noi, di mettere più
trovare più posti nella casa dove lasciare il cibo, se non ho capito male.
Esatto.
Ok.
Anche magari sempre diversi.
Per rendere anche la cosa un po' più avventurosa, forse, per il micio.
Esatto, per stimolare l'atteggiamento predatorio.
Sì, perché
quindi
loro...
hai fame, vai a cercartelo.
Capito? Questa è una cosa fighissima a cui giustamente io non avrei mai pensato, ma dato che loro di loro... a loro piace cacciare, se proprio non sempre la pappa è lì pronta nel solito posto, alla solita ora, nel solito modo, li stimola anche a muoversi, a cercarlo, a usare il cervello, insomma a fare una serie di attività che aiutano in questo senso.
Sì, sì, riducono lo stress, aumentano l'attività fisica e lui si va a smangiucchiare nelle varie ore della giornata, quando vuole lui,
certo,
nel momento in cui trova la sua fonte di cibo.
Ottimo, questo mi sembra eccezionale come consiglio. Serve, vabbè.
Poi,
dimmi.
Anche lanciare le crocchettine
per rendergliele.
Questa è una cosa divertente, perché ci ho provato l'altro giorno anch'io. Questa è una cosa che non sapevo.
E com'è andata?
Allora, sono andati ad annusarle e le hanno lasciate lì.
Hanno detto, oh, che cos'è? No, grazie.
Poi sono andati davanti alla ciotola come per dire, quindi
me le metti qua, grazie, siamo abituati così. Sì, perché allora il rovescio della medaglia qual è anche vero che sono creature molto abitudinarie, quindi se effettivamente,
esatto,
sono 7 anni che voi fate sempre la stessa cosa, dovete avere un po' di pazienza. È ovvio che al primo tentativo non vi cagheranno, cioè diranno, beh, cos'è sta storia. Dopo un po' invece può essere che colgano, cioè che vengano stimolati effettivamente, specialmente se non cedete, ecco.
Esatto.
No, perché sai com'è. E il dispenser munito di timer?
Allora sì, esistono in commercio questi dispenser, hanno appunto un timer, si apre la porticina negli orari stabiliti e fanno uscire una quantità stabilita di crocchette.
Vedi, ci può stare anche questo, se siete più tecnologici, vi piace questo tipo di gadget, potete provare.
Sì, diciamo
provare...
che non è mai la prima scelta, come diceva Chiara, se un proprietario ha un po' di tempo per interagire con il gatto,
è meglio.
Sarebbe meglio non dargli il dispenser, però
certo,
per tutte le persone che escono di casa alle 8 e rientrano alle 8 di sera, e il dispenser può essere una buona soluzione, perché i 2 pasti giornalieri sono sconsigliati. Il gatto deve fare piccoli pasti e spesso,
okay,
altrimenti si ingozza e poi vomita tutto subito dopo.
Perfetto, direi.
Quindi in questi casi qua magari imposti 6 pasti giornalieri, 7 pasti giornalieri, e il gatto quindi impara un po' che ci sono degli orari fissi, è vero,
però Esatto, è più stimolante se non altro. Quindi voi la mattina o in generale sapete qual è la quantità quotidiana di quello che devono mangiare, e o usate questi dispenser, o se voi ne avete la possibilità gliene date un pochino alla volta spargendoli per casa. Insomma, i modi per ovviare a questo problema ci sono, e sono tanti, e sono comunque meno sbatti di quello che dovrete fare nel momento in cui invece il gatto si ammala per via del fatto che ha troppo grasso in corpo. Quindi meglio provare queste tecniche.
Assolutamente sì, anche perché la lipidosi, insomma, prima si scherzava un po', però è una malattia molto seria.
Sì, serissima.
Un gatto può tranquillamente morire di questa conseguenza. Poi è un, come dire, è proprio una conseguenza di uno stato di malessere, uh-huh, e un aggravante di una qualsiasi malattia.
Ecco, quindi mi raccomando, statevi accorti. Se volete seguire la dottoressa Pellegri su Instagram, c'è il suo profilo, che è Cheshire Cat, che nessuno sa come si scrive veramente.
Esatto, adesso posterò il reel che avevo fatto, perché faccio sempre la dottoressa della situazione, ma i miei gatti sono praticamente tutti obesi.
Perfetto, direi, qui a onor del vero, però la potete trovare anche come Canossa Vet, giusto?
Sì.
Canossa.vet, se non sbaglio.
Canossa.vet,
ok,
esatto.
Così poi trovate anche il suo e vedete i suoi gatti obesi. Io ti anzi, poi cercate Chiara Copelli, che è la nostra consulente di relazioni feline, compagna di Branco, Lia Begani, che tanto non lo caga mai. Per cui io ti ringrazio, Amanda, per stasera e il poco preavviso.
Grazie a voi.
È stata come sempre molto, molto gentile e preparata. Noi ci
e vi ricordo volantissimo l'antipulci, mi raccomando.
Già. Tra l'altro si avvicina la stagione in cui va cambiato, va implementato quello più potente. Com'è che è? Non mi ricordo mai.
I cani, dici?
No, i gatti anche. Non c'è quello... Non è. Ah, no, perché la Franca c'ha i vermi, sì, è tutta un'altra faccenda. Niente.
Sì, sì, la Franca usa quello super completo, però di base liberiamoli dalle pulci.
Per piacere, grazie.
Per piacere.
Ciao Amanda, grazie mille.
Ciao a voi, ciao.
Buona serata, ciao. Amici, noi abbiamo proprio un'inezia di pubblicità, ma poi torniamo, rimaniamo insieme fino alle 20, con Mania di Protagonismo, con le chiacchiere, parleremo di Oscar, parleremo di film favoriti, quindi rimanete con noi che torniamo subitissimo da voi. Disco con Hey Look Ma I Made It alle 19:26 minuti qui su Radio Parma. Io sono sempre la vostra vitridente di fiducia, e dato che non l'abbiamo fatto prima, mi sembra doveroso, insomma, per chiudere come si deve la parentesi di Compagni di Branco, salutare i gatti dei nostri lettori, perché sono sempre splendidi. Abbiamo Neve di Maria Luce Pallumeri, abbiamo Ari di Giovanna, Mary e Paolo, abbiamo Gioia di Francesca Poletti e Mia di Giovanna Iotti. Ora, amici, sapete già che se volete che i vostri pelosi e non pelosi compaiano sulla Gazzetta di Parma, dovete scriverci a compagnidibranco@gmail.com. Abbiamo esteso però l'invito anche a porci delle domande, quindi se avete degli argomenti che vorreste che trattiamo nella rubrica di Compagni di Branco, scrivete sempre a quella mail. Se avete delle domande specifiche, non specifiche, se insomma vi viene in mente qualche cosa che vorreste sapere, allora sentitevi liberi di scriverci con i vostri quesiti, scusate che io faccio un attimo degli scivoloni, alla nostra mail, cercandoci sui social o anche qui a Radio Parma al 333 964 9949. Ora c'è Tom Grennan con Remind Me. Monday, your pictures that keep me away. I was trying to find y'all, see if the love was still the same. Questo era Tom Grennan con Remind Me. 19:31 minuti e come promesso vediamo un pochino quali sono i favoriti agli Oscar. Arrivano sempre con grande, diciamo, hype, arriva sempre quel momento dell'anno in cui si comincia a parlare di film, di candidati, di nomination, chi è protagonista, di chi è più diciamo gettonato, e questo appunto è quel momento con in cui ci sono già i pronostici di cosa è più interessante, cosa è meno interessante. Mancano pochissimi giorni a quella serata degli Academy Awards e in queste settimane, tra premiazioni e altri eventi, alcuni film e interpreti hanno ricevuto un'attenzione particolare, come sempre accade, e sono di fatto i favoriti. A volte si è trattato di segnali piccolissimi, come la lenta ma inesorabile scalata di Coda, che si è distinto nella categoria per migliore attore e non protagonista, il successo di Drive My Car e The Worst Person in the World, ed è arrivato soprattutto grazie all'incredibile lavoro che è stato fatto dai distributori americani, che hanno spinto e sostenuto queste pellicole fino alla fine. Interpreti come Kristen Stewart, anche se spesso ignorati da giurie di altri festival, sono riusciti a ritagliarsi un posto speciale nella discussione di questi mesi. E poi ovviamente c'è stato l'impegno di colossi dell'intrattenimento. Netflix sta portando avanti due campagne ben distinte, quella The Power of the Dog, stupendo, con Jane Campion, Benedict Cumberbatch, Kristen Dunst e Jesse Plemons, e quella per Tick Tick Boom con Andrew Garfield, uno dei volti più importanti di questa stagione per diversi motivi. È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, ha avuto e sta ancora avendo una certa visibilità, e attenzione, feste, premiazioni, incontri, Q&A, le categorie più difficili sembrano essere altre, per esempio quella per i film d'animazione con Encanto e Luca. Flea è tra i possibili vincitori del premio per miglior documentario insieme a Summer of Soul. Per la migliore canzone invece tutti o quasi tutti puntano su Billie Eilish e No Time to Die. Anch'io i miei 2,50 € li metterei su questa. Niente però è ancora sicuro, come ogni anno possono esserci sorprese, per esempio cioè, come sempre, non è niente di scritto nella pietra, non si sa mai come può andare a finire. Io nel frattempo vi consiglierei di andare a vedere su Netflix The Power of the Dog, che all'inizio ho detto cowboy, non mi piace, poi di cowboyesco ha molto poco, cioè è proprio solo come hanno contestualizzato quello che poi invece è un film psicologico meraviglioso. E oppure si parla di miglior regista per Ryusuke Hamaguchi con Drive My Car, che però io non ho visto. Migliore attore protagonista Will Smith per The King, King Richard, che è la storia delle sorelle Williams, le tenniste. Ma anche Kristen Stewart come miglior attrice protagonista per Spencer, che dal 24 marzo sarà al cinema, che è la storia di Lady Diana. Miglior attore non protagonista si parla di Troy Kotsur, che è il primo interprete non udente a essere candidato nella categoria miglior attore non protagonista per Coda, Sky e Now, è dato per favorito. Poi c'è Kirsten Dunst, sempre come miglior attrice non protagonista per The Power of the Dog, che è sempre il film, quello che vi dicevo, su Netflix. Per la migliore sceneggiatura originale si parla un sacco di questo Licorice Pizza e io vorrei vederlo, non ho capito se è già in streaming o se invece bisogna aspettare che esca al cinema, però mi ispira molto. C'è una delle sorelle Haim, non so se avete presente quelle sorelle che hanno anche una band, cioè hanno anche, sono delle sorelle che hanno una band, che adesso stavo cercando ma non trovo. Haim, scusate, sono tutte e tre bravissime. Una delle sorelle ecco, vi metto The Wire, una delle sorelle è appunto protagonista nel film, che è candidato a migliore sceneggiatura. Poi vabbè, abbiamo la leggendaria Maggie Gyllenhaal, potrebbe vincere la statuetta per la migliore sceneggiatura non originale con The Last Daughter, che è al cinema dal 7 aprile. E poi abbiamo miglior film straniero The Worst Person in the World, appunto una delle più combattute, tra Alla mano di Dio e Drive My Car e quest'altro che vi dicevo. Questo sembra essere il film di Joachim Trier, quindi francese, sembra essere quello più con più probabilità di portare a casa dei premi. Io vi faccio ascoltare le Haim, che sono appunto le tre sorelle, e una di queste ha una parte in Licorice Pizza, e poi torniamo e continuiamo a chiacchierare di Oscar. I Kungs con Clap Your Hands, il loro ultimo singolo, e noi stavamo parlando qui a Mania di Protagonismo di Oscar, film favoriti, film molto anticipati, film preferiti, nominees, diciamo che sono delle dei primati assoluti, come la nomination al migliore attore protagonista di un attore sordo, ma tante altre novità, anche come miglior costume, per esempio Cyrano di Joe Wright, firmati da Massimo Cantini Parrini e Jacqueline Duran, favoriti alla 94esima edizione degli Oscar. Migliore canzone, l'abbiamo detto, No Time to Die della bravissima Billie Eilish, ma miglior film documentario Flea, insieme a Summer of Soul di Amir Khalib Thompson. Flea al cinema con One Wonder Pictures di Jonas Spoer Rasmussen, è il favorito della categoria per miglior documentario. Io non so se voi avete visto tutto, beh, a parte quelli non usciti, ma quello ça va sans dire, come direbbero i francesi. Io ho visto poco di quello che è stato, cioè di quello che verrà candidato. Dopo la canzone, ce ne va a ascoltare un'altra canzone, andremo a vedere invece i BAFTA, perché è British Awards for Television, una roba del genere. Andiamo a vedere chi sono i vincitori e insomma tutto quello che vale la pena di sapere dell'equivalente, se vogliamo, britannico del premio degli Oscar americano. Non ricordo mai BAFTA per cosa sta. British Film. No, devo cercarlo, amici. Se voi lo sapete, fatemelo sapere al 333-964-9949. Mercy, Sick to My Stomach, cioè sono, mi fa, guarda, questa cosa mi disturba talmente tanto che mi fa venire il mal di pancia. E noi avevo promesso che avremmo parlato di BAFTAs, che si pronunciava BAFTAs in British English, che sono gli Oscar britannici, ovvero British Academy Film and Television Awards. Non lo sapevo, l'ho googlato. In Inghilterra quindi hanno già emesso i loro verdetti, al Royal Albert Hall di Londra il Gotha inglese e hollywoodiano si è dato appuntamento domenica 13 marzo per incontrare il meglio del cinema made in UK e made in US, in attesa della cerimonia degli Academy Awards che appunto sarà il 27 marzo. E sulla cima dell'Olimpo dei vincitori svetta con 5 statuette il blockbuster Dune, che io avrei potuto vedere, ma non ce l'ho fatta, amici. Sono crollata il mio, diciamo, la mia cartina tornasole, che se dopo 3 volte che provo a ricominciarlo da capo, tutte 3 volte mi addormento, questo film proprio mi dispiace, ma non fa per me. Mentre la versione di West Side Story di Steven Spielberg e CODA ne conquistano 2. I candidati italiani purtroppo non si aggiudicano nessun riconoscimento. È stata La mano di Dio di Paolo Sorrentino, viene superato da Drive My Car, mentre il costumista Massimo Parrini Cantini, già candidato agli Oscar per Pinocchio di Cyrano, che è attualmente in sala come dicevamo prima, viene battuto da Jenny Bevan Crudelia, premiata da una delle coppie cult di questa stagione inglese, ovvero Jonathan Bailey e Simon Ashley di Bridgerton 2. Encanto viene invece sbaraglia la concorrenza come miglior film di animazione. Lady Gaga continua a essere snobbata, il suo House of Gucci non l'avvicina alla tanto attesa consacrazione che aveva sfiorato con il debutto con A Star Is Born. Secondo me lei non gliene frega niente. Dopo la premiere alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, Il potere del cane conquista 2 premi nelle categorie più prestigiose, ovvero miglior film e migliore regia. a Jane Campion, così si avvicina sempre di più all'Oscar. A proposito di candidati favoriti, hanno praticamente ipotecato dopo la vittoria ai BAFTA la statuetta Will Smith per Una famiglia vincente, ovvero King Richard, e Arianna De Bose per West Side Story. Troy Kotsur, primo attore appunto non udente, l'abbiamo nominato, e quel gioiellino di Licorice Pizza intanto si sembra essere si è portato a casa la statuetta, non mi ricordo per che cosa. Paul Thomas Anderson conquista il primo riconoscimento nei premi maggiori. In tempi di grande incertezza, insomma, i BAFTA quest'anno restano memorabili per aver puntato sul sicuro e essere totalmente allineati alle scelte dei predecessori, dando appunto un segnale molto, molto preciso di cosa va bene, di cosa vogliono, di cosa è importante. Belfast, la pellicola autobiografica di Kenneth Branagh, trionfa come miglior film britannico. A presentarlo ci pensa Emma Watson, mentre un'altra It Girl, ovvero Millie Bobby Brown, protagonista di Stranger Things, ha fatto parlare di sé per il debutto in coppia su tappeto rosso con Jake Bon Jovi, figlio della pop star John Bon Jovi. Tra le battute più buffe dei presentatori spicca quella di Rebel Wilson, che scherza sulla perdita di peso. Dice: ho subito una trasformazione piuttosto importante, spero che J.K. Rowling lo approvi. Grande Rebel, come l'amo. E la mamma di Harry Potter, che in questi giorni insomma è al centro delle polemiche. Questi sono stati i BAFTA. Io adesso mi vado a googlare per il mio personale gaudio Millie Bobby Brown col figlio di Bon Jovi. Sono proprio curiosa. Bella questa di Justin Bieber con Oma J, che si chiama Attention. E io sono andata a googlare le foto di Millie Bobby Brown con Jake Bon Jovi, che è il figlio di John Bon Jovi. Cacchio, chiamatelo Andrea, non lo so, Jake e John Bon Jovi, che è un ragazzone, vabbè che lei è piccolina, e sono molto molto carini insieme per le strade di New York o ai vari red carpet. E non ti pare vero, perché dici: ma no, ma lei è una bambina. Non è più una bambina, amici, è cresciuta e c'ha il fidanzatino. Va bene, facciamocene una ragione. Io adesso vado, che mi stanno chiamando per la cena, quindi vi saluto, vi auguro una buona serata, come sempre vi dico di fare i bravi ma non troppo. Ma domani ci troviamo sempre alle 18, sempre Mani di Protagonismo, sempre qui fino alle 20, per stare insieme un paio d'ore e chiacchierare, fare tante voli pindarici e poi ascoltare tanta musica. A domani!